Apriamo ora le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 5. La popolarità del ministero di Gesù sta crescendo. Si sparge sempre più la voce circa i miracoli che compie, e ora dovunque va la gente inizia ad accalcarsi e a spingere, in modo da potersi avvicinare a Lui. E questo rende difficoltoso andare in giro, a causa delle folle che, secondo quanto dice il Vangelo di Marco, a questo punto fanno ressa dovunque vada. E così qui nel Vangelo di Luca, ora avvenne che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio. Per me questa è sempre una situazione entusiasmante, quando la gente spinge e si fa strada per ascoltare la parola di Dio. Quando questo diventa una tale priorità nella vita delle persone, ascoltare la parola di Dio, che spingono e si fanno largo per ascoltarla. Il lago di Gennesaret, conosciuto anche come mare di Tiberiade, o mare di Galilea. Quando si parla di mare, nella mente ho sempre l'immagine di una massa d'acqua salata, ma qui in realtà si tratta di un lago e non di un mare. Non è acqua salata, ma è acqua fresca, che si può bere. Eppure è conosciuto come mare di Galilea, o lago di Gennesaret. E vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra, e postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. Quindi, per poter sfuggire un po' alla folla che si stringe intorno a lui, sale sulla barca di Simone e dice: «Scostiamoci un po' da terra», in modo da poter insegnare senza che la gente gli stia troppo addosso, tanto da perdere di vista quelli che stanno dietro. Ora, qui, nell'area vicino a Capernaum, c'è una specie di pendio che porta al mare di Galilea, dove la sponda scende in modo da formare una sorta di anfiteatro naturale, in modo che scostandosi leggermente dalla riva diventa il contesto ideale per insegnare alla grande folla di persone che spingono per ascoltare la parola di Dio. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare». E Simone rispondendo gli disse: «Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete». Simone obietta a questo comando in un modo in un certo senso un po' educato. «Signore, sono io il pescatore. So come si pesca. So quando è il momento migliore per pescare, e non è certo ora. Quando il giorno si fa più caldo, i pesci scendono nelle parti più basse del lago. E queste reti non erano reti da grandi fondali. Erano una sorta di reti di superficie. Avevano dei galleggianti sulla parte superiore e venivano buttate in acqua mentre le barche giravano in tondo. E poi, quando completavano il cerchio con la barca, avendo buttato le reti man mano che facevano il giro, a questo punto iniziavano a tirare le reti nella barca. E non erano reti per acque profonde. Loro prendevano i pesci dove l'acqua era meno profonda, e nei momenti più freschi della giornata, o di sera, che generalmente era il momento migliore per pescare. Così loro hanno pescato tutta la notte, non hanno preso nulla, e avranno pensato: non è proprio il momento. Però alla tua parola calerò la rete. Per me questo è interessante, perché qui ci sono questi uomini che hanno lavorato tutta la notte senza risultati, ora all'improvviso Gesù li guida a lavorare nella stessa area, e ora hanno dei risultati fenomenali. E per me questo sottolinea il contrasto che c'è generalmente tra gli sforzi che facciamo noi, con le nostre forze, e gli sforzi che sono guidati dal Signore. Penso a tutto il tempo e alle energie e ai soldi che sono stati sprecati dagli sforzi ispirati dall'uomo. Vediamo un certo compito che deve essere fatto, ci sediamo e iniziamo a pensare a quale sarà il modo migliore per portare a termine questo compito. Sviluppiamo i nostri programmi, e poi sviluppiamo il modo di finanziarli, in modo da avere il sostegno necessario per i programmi che noi abbiamo escogitato. E poi istituiamo le nostre commissioni, e istituiamo tutti i vari modi attraverso cui possiamo implementare quel programma. E sicuramente nella Chiesa di Gesù Cristo abbiamo visto alcuni programmi straordinari, fenomenali, fatti dall'uomo. Abbiamo degli amici che stavano guidando una chiesa nella stessa denominazione in cui abbiamo servito noi per molti anni, dove avevamo dei programmi impacchettati che decideva la denominazione. Era veloce, comodo, non dovevi nemmeno pensarne uno da solo. Ci pensavano loro al posto tuo. Tutto quello che dovevi fare era mettere su una commissione e dare inizio al programma. E naturalmente ogni anno avevi almeno due di questi programmi. Avevi il tuo programma di crescita primaverile, e poi avevi il programma per combattere il calo estivo, e così questa chiesa doveva andare e fare tutto quello che era stato stabilito, ed era tutto preparato. Dovevi prendere l'elenco telefonico, e ognuno doveva prendere la sua pagina dell'elenco telefonico e chiamare tutte le persone della pagina e invitarle in chiesa. E poi naturalmente c'era una persona che coordinava tutto questo, che doveva chiamare tutti quelli che dovevano chiamare la gente e assicurarsi che lo stavano facendo. E poi si gonfiavano dei palloncini di elio, si metteva dentro ogni palloncino un numero e li si lasciava volare via, in modo che dopo ricadessero sulla città. E la gente doveva prendere il numero dentro il palloncino, e dietro c'era scritto che nel giorno così e così ci sarebbe stata un'estrazione con dei premi, eccetera, e loro dovevano portare quel numero. Così facevi in modo che la gente venisse con questi numeri per partecipare all'estrazione e magari vincere un premio speciale. E poi naturalmente organizzavi un gruppo per il trasporto. Se qualcuno aveva bisogno di un passaggio, si mandava qualcuno a prenderlo per portarlo in chiesa. E si facevano tutte queste cose, e andavi avanti e avanti e avanti in questo modo. Così tanti trucchetti, che neanche vi immaginate. E così c'era questa chiesa che ha pensato, ora faremo questo grande programma, e ci dedicheremo completamente ad esso. E mi sono ritrovato a parlare con questi pastori, qualcosa come 6 mesi dopo la fine del programma. E ho detto, bene, ora che sono passati 6 mesi dalla fine del programma, come valutate i risultati del programma? Quante persone si sono aggiunte in modo permanente alla vostra chiesa? E loro, c'è un vecchietto di 85 anni che dobbiamo andare a prendere a 35 chilometri di distanza, e praticamente non ci sente più, ma non vede molta gente, quindi ama starsene seduto circondato dalle persone, e lui è l'unico che siamo riusciti ad aggiungere alla chiesa. Dopo aver speso migliaia di dollari per tutti questi programmi per far crescere la chiesa, c'è un modo umano per farlo. E poi c'è il modo del Signore. Il servizio che non è guidato dal Signore può essere molto infruttuoso, ma il servizio guidato dal Signore può essere molto entusiasmante. Ora Gesù sta guidando Pietro. Prendi il largo e calate le reti per pescare. E Pietro ha qualche obiezione. Signore, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Però alla tua parola, se insisti tanto, lo facciamo. Ma non si aspetta nulla, a causa della sua brutta esperienza. Quante volte ho incontrato persone scoraggiate a causa di brutte esperienze che hanno fatto? Quante volte, quando abbiamo suggerito a qualcuno una soluzione per il suo problema, ha subito risposto, oh, ci ho già provato. Ma ci hai provato sotto la guida del Signore? O ci hai provato di tua propria iniziativa? Fa molta differenza quando è il Signore a guidarti in una certa cosa. Puoi stare sicuro che quando è il Signore che ti guida nel tuo servizio, il tuo servizio per il Signore non sarà invano. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni, cioè Giacomo e Giovanni, che erano nell'altra barca, perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Un successo oltre ogni aspettativa, grazie alla semplice obbedienza al comando di Gesù. Ora, il risultato del successo, per me, è molto significativo. Quando pianifichiamo i nostri programmi, e mettiamo in essi tutto il nostro sforzo umano, e iniziamo ad avere una certa risposta, grazie a questo sforzo umano. Ora finalmente hai qualcosa che funziona, hai qualcosa che attira le persone. Cosa ci fai? Lo pubblicizzi, lo esporti, organizzi i tuoi seminari sul successo, e inviti altri a venire e ad imparare come preparare l'amo, come rendere l'esca più attraente, così puoi prendere più pesci. Ma quando è il Signore ad operare, anziché sviluppare i tuoi seminari sul successo ed essere tutto gonfio per quello che hai fatto, fai come Pietro, che si getta ai piedi di Gesù e dice, Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. All'improvviso sei consapevole dell'opera di Dio, sei consapevole della potenza di Dio, sei consapevole della presenza di Dio. E questa è sempre un'esperienza che umilia. Nessuno che sia stato alla presenza di Dio può essere orgoglioso. Stare alla presenza del Signore, essere coscienti della presenza del Signore è sempre un'esperienza che umilia. Signore, allontanati da me, dice Pietro, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone, non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Essi quindi, tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Il Signore li porta al massimo livello, all'apice del successo nella loro professione, e poi li chiama a lasciarla e a seguire Lui. Le loro piccole barche che vanno a riva appesantite, quasi sommerse dall'acqua, per la grande quantità di pesci, il sogno di ogni pescatore galileo, e in questo momento di successo, il Signore dice d'ora in poi sarete pescatori di uomini, e loro lasciano tutto per seguire Gesù. Ora negli altri Vangeli non ci vengono dati i particolari della chiamata di Pietro e Giovanni, e sembrerebbe dagli altri Vangeli che Gesù stia semplicemente camminando lungo il mare di Galilea, e ad un certo punto vede alcuni pescatori che rassettano le reti, e dice loro «Venite, prendete la vostra croce e seguitemi», o «Venite, lasciate le vostre reti e seguitemi», e loro lasciano le reti e seguono Gesù senza nemmeno conoscerlo o averlo mai visto prima. Non è così. Questi uomini hanno già conosciuto il Signore. Gesù non era un estraneo per loro, lo conoscevano. Ora li sta chiamando ad un impegno completo nel seguirlo. Ora avvenne che, mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, che veduto Gesù si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo, «Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi». Allora egli, distesa la mano, lo toccò dicendo, «Sì, io lo voglio, sii mondato». E subito la lebbra lo lasciò. Ora ci fa una lista di alcuni dei miracoli di Gesù, miracoli di diverso tipo, quello della pesca miracolosa, un miracolo nella sfera della natura. Ora il miracolo della guarigione di una malattia incurabile. La lebbra era una delle malattie più temute e al tempo stesso ripugnanti dell'antichità. Se uno aveva la lebbra, veniva allontanato dalla comunità. Nessuno poteva toccarlo. Se lo toccavi saresti stato impuro. Gesù lo tocca. Ora, in un altro caso in cui Gesù ha guarito dei lebbrosi, non li ha toccati. Gesù non si limita ad un determinato modello nell'operare. E sono lieto di questo, perché noi così spesso cerchiamo delle formule, come se esistessero delle formule. Gesù ha detto il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. E così è di chi è nato dallo Spirito. Dio non è imprigionato nei nostri modelli, nei nostri metodi, nei nostri modi. In seminario avevamo una lezione, metodologia. Come sempre gli uomini cercano di sviluppare dei metodi attraverso i quali opera Dio, ma la cosa interessante è che Dio non opera secondo un qualche metodo particolare. Ci sono diversità di doni e diversità di operazioni, ma c'è un unico Signore. Così ci sono diversi doni, ma anche con lo stesso dono, ci sono diversi modi con cui quel dono opera in ciascun individuo. Lo Spirito Santo distribuisce a ciascuno come vuole, e quindi Lui mantiene il controllo del metodo e dell'opera che deve essere fatta. Al massimo io posso essere lo strumento attraverso il quale Dio opera. Così qui vediamo che Gesù tocca quest'uomo. E la domanda interessante è se vuoi, Signore, tu puoi guarirmi. Spesso quando preghiamo diciamo, ora, Signore, se è nella tua volontà. E non sto dicendo qualcosa contro questo. Sono convinto che dovremmo dirlo. O anche se non lo diciamo, dovrebbe essere sempre il sentimento che sta dietro ad ogni preghiera che offriamo a Dio. Non voglio che sia fatta la mia volontà, voglio che sia fatta la volontà di Dio. Non voglio dire ora Dio metti da parte la tua volontà, perché questo è quello che voglio che tu faccia. Lo scopo della preghiera non è mai che venga fatta la mia volontà, a meno che la mia volontà non sia stata modellata e plasmata e conformata alla sua volontà. Sempre lo scopo della preghiera, la spinta della preghiera, è la volontà di Dio, che sia fatta la volontà di Dio sulla terra. E dobbiamo ricordarcelo sempre. Gesù ha detto non di meno non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questo stava alla fine della sua preghiera. Prima ha fatto la richiesta e poi questa affermazione. E questa è una buona affermazione, che dovremmo sempre fare. Dopo aver comunicato a Dio le cose che desideriamo, penso che sia sempre saggio dire Signore non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ora, molte volte il Signore vuole fare quelle cose che noi desideriamo. Quando dice Signore, se vuoi tu puoi mondarmi, Gesù dice lo voglio, sii mondato, e lo tocca, e subito guarisce dalla lebbra. Nel caso dei 10 lebbrosi che sono andati da Gesù, lui non li ha toccati, e loro sono stati guariti per la via, mentre nel caso di quest'uomo, lui è stato guarito immediatamente. Di nuovo diversità di operazioni. Lui non opera sempre nella stessa maniera. Ora il problema che sorgerebbe se lui operasse sempre nella stessa maniera è che a me non è successo quello che è successo a te. Quindi penso, oh, Dio non sta operando in me. Così Dio opera in modi diversi, in modo che quando ti parlo di quello che Dio ha fatto nella mia vita, tu non devi andare e cercare di fare la mia stessa esperienza, ma cerchi la tua propria esperienza personale, perché Dio non si limita ad operare nella nostra vita secondo dei modelli prestabiliti. Potrebbe operare in te in modo completamente diverso, e la tua reazione potrebbe essere completamente diversa rispetto alla mia reazione all'opera di Dio. Le riunioni di testimonianza hanno un certo valore, ma c'è sempre un problema con le riunioni di testimonianza. Perché nelle riunioni di testimonianza noi tendiamo sempre a cercare di fare le stesse esperienze degli altri, e l'enfasi che viene data nelle riunioni di testimonianza sembra essere sempre esperienziale. O è così che l'ho sperimentato io? È così che Dio ha fatto con me? È questo quello che Dio ha fatto per me? E poi inizio a pensare, oh, Dio non ha fatto così con me. Ci deve essere qualcosa che non va in me, perché non ho sentito quello che hai sentito tu. Non ho visto una grande luce, non ho sentito i brividi lungo la schiena. Forse non l'ho ricevuto, perché non ho sperimentato quello che hanno sperimentato gli altri. Così Dio continua a operare in una varietà di modi diversi, in modo che non cerchiamo di catalogare Dio in base ai nostri metodi. Così è stato guarito immediatamente. Ora Gesù gli dice non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote. Una cosa meravigliosa circa la legge di Dio, il libro di Levitico, è che Dio nella legge ha previsto un modo per cui una persona con un male incurabile potesse essere riammessa nella società, tra la gente, ad adorare il Signore, una volta guarito dal suo male incurabile. Ora questo mi piace davvero molto, perché Dio si è lasciato uno spazio per operare, e questa è la legge per il lebbroso nel giorno della sua purificazione. Questo è il modo in cui deve essere reinserito nella comunione della famiglia. Eppure la lebbra è incurabile. Anche oggi la lebbra è incurabile. Può essere arrestata. Possono impedire che avanzi e peggiori, quella che ora chiamano la malattia di Hanson. Ma è ancora incurabile. Ed era incurabile allora. Eppure Dio si è lasciato uno spazio per operare in modo sovrano, perfino in situazioni incurabili. Dio si è sempre lasciato questo spazio per intervenire, per mettere in opera le sue leggi superiori, che vanno oltre le leggi naturali come non le conosciamo. Così Gesù dice, segui la legge, vai e mostrati al sacerdote, e naturalmente il sacerdote l'avrebbe esaminato, non avrebbe trovato nessuna carne bianca, avrebbe constatato che nelle aree dove prima la lebbra era tutta rosa, ora c'era carne nuova, e così l'avrebbe messo in una casa, dove sarebbe rimasto 7 giorni, e poi sarebbe uscito, e si sarebbe mostrato nuovamente al sacerdote, e il sacerdote l'avrebbe riesaminato, e se non avesse trovato più nulla, l'uomo avrebbe dovuto offrire 2 colombi, e uno doveva essere ucciso, e il suo sangue versato in una bacinella con dell'acqua, e il secondo sarebbe stato immerso nell'acqua mista a sangue, e poi liberato. E il secondo colombo che vola via, l'acqua mista a sangue che cade giù simboleggia la malattia che è stata tolta dall'uomo, e ora può tornare a pieno titolo nella comunità. Riuscite ad immaginare che emozioni deve aver provato quest'uomo quando ha visto volare via quel colombo e all'improvviso si è reso conto che finalmente può essere riammesso nella società? Lui che era senza speranza, completamente emarginato a causa di questo male incurabile, e ora sa che Dio ha fatto un'opera. Così Gesù gli dice vai e fai quello che dice la legge, mostrati al sacerdote, ma Gesù non può rimanere nascosto. La gente continua a sentire dei miracoli, e le folle continuano a venire ad accalcarsi e a spingere, e lui le guarisce, e loro vengono guariti dalle loro infermità. Ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Come abbiamo sottolineato la scorsa settimana, quando abbiamo studiato il Vangelo di Luca, o forse la settimana prima, quello che sottolinea Luca è l'umanità di Gesù, il figlio dell'uomo, il suo lato umano. E perché questa è l'enfasi che dà il Vangelo di Luca, Luca fa spesso riferimento alla vita di preghiera di Cristo, più di quanto facciano gli altri Vangeli. Luca approfondisce gli aspetti della vita di preghiera di Cristo. Così qui, ancora una volta, ci mostra la vita di preghiera del nostro Signore Gesù. Ora, tutto quello che posso dire è che se Gesù, che è il Figlio di Dio, sentiva la necessità di pregare, chi pensi di essere tu per farcela senza la preghiera? Se Lui, essendo il Figlio di Dio, sentiva che dovesse essere una parte così fondamentale della sua vita, di sicuro dovrebbe essere considerata una parte molto importante della nostra vita. una parte necessaria. Di nuovo, il mistero per il cielo, ne sono sicuro, è che gli uomini pregano così poco. Sono sicuro che gli angeli discutino di questo continuamente. Quando ci guardano e ci osservano, mentre attraversiamo tutte le nostre prove, tutte le nostre difficoltà, e sono lì ad aspettare di essere inviati in nostro soccorso, e ci guardano mentre veniamo messi al tappeto, tutti pieni di sangue, e ci rialziamo, e poi veniamo colpiti di nuovo. E sono sicuro gli angeli dicono, quand'è che quel tonto si deciderà a chiamare? Quanto andrà avanti in questa maniera prima di chiamare aiuto? Se solo sapesse quello che Dio ha in serbo per lui. Il mistero della mancanza di preghiera del debole uomo. Ora un giorno avvenne che, mentre egli insegnava, erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore, mi piace questo, era con lui per guarirli. Ora Gesù inizia ad attirare l'attenzione della parte ostile della folla, i farisei, i dottori della legge, e loro fanno tutta la strada da Gerusalemme fin su nell'area della Galilea, perché hanno sentito di lui. E lo scopo della loro venuta è in realtà più quello di criticare che accettare. Qui c'è un movimento nascente, un movimento spirituale tra la gente. Loro sono ben consolidati nella loro posizione comoda di capi religiosi, e questa è una minaccia per loro. Devono venire e ascoltare attentamente, esaminarlo, così da contraddirlo e mostrare qualche suo punto debole, e dissipare ogni idea che quest'uomo possa essere davvero da Dio, e forse addirittura il Messia. Ma mentre sono lì, la potenza del Signore è presente. È con lui per guarire. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, ma non trovando il modo per introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo, davanti a Gesù. Potete farvi un'idea di questo nella vostra mente. Gesù sta seduto lì in casa, e intorno è pieno di persone, e all'improvviso si sente un rumore sul tetto, e vengono tolte le tegole, e poi le corde, ed ecco quest'uomo viene calato proprio davanti a Gesù. Questi uomini sono ingegnosi, li ammiro davvero. Sono determinati, hanno un amico e vogliono aiuto per lui, e sono determinati a ricevere questo aiuto. Ora vi dico, questo è il genere di amici che vi serve. E così arrivano con lui davanti alla casa, portandolo sul suo lettuccio. Non possono entrare, però questo non li ferma. Così lo calano dal tetto proprio davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, non la fede dell'uomo sul lettuccio, ma la fede dei suoi amici che lo portano. È fantastico essere circondati da amici che credono. E Gesù, veduta la loro fede, disse a quello, «I tuoi peccati ti sono perdonati». Ora mi immagino gli uomini sul tetto che dicono, «No, no, no, Signore, non è questo che vogliamo. Vogliamo che torni a casa camminando». Spesso nella loro mente la malattia era legata al peccato. Vi ricordate quando i discepoli sono con Gesù e vedono un cieco e dicono, «Signore, chi ha peccato perché quest'uomo è nato cieco?» Ora credevano addirittura ai peccati prenatali. Mentre eri ancora nel grembo, già potevi peccare. Non so come, ma loro credevano fosse possibile. Quindi i suoi genitori o lui? Ha commesso un qualche peccato nel grembo per cui è nato cieco? O sono stati i suoi genitori? E Gesù dice no, 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 e non risponde veramente a questa domanda sul perché sia nato cieco, ma dice perché Dio possa essere glorificato, io devo fare le opere di Dio mentre sono con voi, e ha guarito quell'uomo. Non ha mai detto perché è nato cieco. Alcuni fraintendono questo che dice Gesù, e dicono beh, è nato cieco perché venga rivelata la gloria di Dio. No, Gesù dice semplicemente che lui deve operare per dare gloria a Dio, e quindi guarisce quell'uomo. Non ha mai risposto alla domanda. Dice solo che né lui né i genitori hanno peccato. Dice che non è per colpa di qualche loro peccato. Ma loro spesso collegavano la malattia con il peccato. E noi non ci siamo allontanati del tutto da questa opinione. Ed è triste che quando vediamo una persona che sta soffrendo diciamo, oh, devi aver fatto proprio qualcosa di male. Mentre ero pastore di una chiesa a Tucson, anni fa, è venuto un uomo della chiesa e mi ha detto, puoi pregare per mia moglie stasera, che Dio l'aiuti a confessare qualunque peccato stia commettendo, è malata da più di un mese. E così l'idea che la malattia è in qualche modo legata al peccato non è completamente estranea dalla mente delle persone. Se la malattia fosse direttamente collegata al peccato, Nessuno di noi starebbe abbastanza bene da essere qui stasera. Ed è molto sbagliato, è molto crudele dire a una persona, beh, se tu solo avessi abbastanza fede, si sistemerebbe tutto. Stavo parlando con Johnny Erickson, e lei mi diceva che una delle cose più difficili circa la sua condizione è che ci sono moltissime persone che sentono di avere un'unzione particolare per la sua guarigione. E questi evangelisti e tutti gli altri che vengono e impongono le mani su di lei, e poi dicono ora alzati, e poi lasciano intendere se solo tu avessi abbastanza fede potresti scendere da quella sedia a rotelle. E questo è uno dei problemi più difficili che affronta nella sua condizione. È crudele, la fa star male, già si trova in una posizione difficile, ma questo è solo aumentare le sue sofferenze, far sentire qualcuno colpevole per il fatto di trovarsi nella condizione in cui si trova. Perché sicuramente devi aver fatto qualcosa di sbagliato, o non hai abbastanza fede per cambiare la tua condizione. Alcuni dei più grandi santi di Dio hanno avuto grandi mali fisici, e in realtà è stato quel male fisico che ha creato quella profondità di carattere e quella profondità nel loro cammino e nella loro relazione con il Signore. Gesù si occupa prima della cosa più importante. È più importante che i tuoi peccati siano perdonati che tu sia guarito. È meglio andare in cielo menomati che andare all'inferno tutti sani. Così Gesù si occupa prima della cosa più importante, dei peccati dell'uomo. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Naturalmente, lui sa bene che ci sono i farisei e tutti gli altri che osservano e ascoltano attentamente. Ora sta gettando un'esca, voglio dire, sta cercando una grande esplosione, e ci riesce. E sta deliberatamente gettando l'esca. Sa quale sarà la loro risposta. La conosce prima e la sollecita, deliberatamente. Allora gli scribi e farisei cominciarono a ragionare, dicendo, «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ora, loro hanno ragione nel loro presupposto. Solo Dio può perdonare i peccati. Gesù vuole che loro facciano questa considerazione. Stanno cadendo proprio nella sua trappola. Si sbagliano quando pensano che Gesù stia bestemmiando. E quello che Gesù sta per dimostrare loro è in realtà proprio che Lui è Dio. Così, quando dice «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati», sta esercitando la sua prerogativa divina di perdonare i peccati, sapendo che solo Dio può perdonare i peccati. Davide dice a Dio «Signore, ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». Quindi se il peccato è contro Dio, allora solo Dio può perdonare il peccato. E Gesù sta deliberatamente cercando questa risposta e questa reazione, e la ottiene, e poi chiude la trappola. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro, «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire, i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire alzati e cammina?» Beh, sarebbe più facile dire, i tuoi peccati ti sono perdonati. Se dici, i tuoi peccati ti sono perdonati, chi può vedere nel cuore di una persona se è davvero così? Voglio dire, puoi dirlo. Ma come sai che è davvero successo? Come puoi dimostrare che i peccati sono stati davvero perdonati? Come puoi dimostrare che le tue parole hanno davvero autorità? Non puoi provarlo. Non c'è niente che puoi vedere che dimostri l'autorità di questo. Mentre se dici ad un uomo paralizzato alzati e cammina, è molto facile e veloce vedere quanta autorità c'è nelle tue parole. Così Gesù dice loro ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati. Io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il suo lettuccio su cui era disteso, e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di paura dicevano, oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. Ora qui Gesù sta dimostrando loro la sua divinità, lo fa in modo molto intelligente. Prima dice all'uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati, e questo provoca la reazione, come può farlo? Solo Dio può farlo, solo Dio ha questa autorità. E infine dimostra che la sua parola ha davvero autorità, dice alzati e cammina, e dimostra loro di essere Dio. E dopo queste cose egli uscì e vide un pubblicano. Ora i pubblicani erano gli esattori delle tasse. Il governo romano stabiliva una certa tassazione su un determinato ambito, e poi dava l'incarico di riscuotere a degli esattori. E gli esattori dovevano pagare al governo solo la quota di tasse stabilita, e tutto quello che riuscivano a raccogliere in più rimaneva a loro. Quindi cercavano sempre nuove cose da tassare, cercavano sempre di vessare la gente e tassarla per tante cose. In realtà dovevi pagare una tassa al governo anche solo per vivere. Tassavano il 10% del raccolto, il 20% dell'olio e del vino. C'erano tasse praticamente su tutto. E voi pensate che il nostro governo stia esagerando? Basta che leggete cosa tassava il governo romano. Loro avevano davvero motivo di piangere, molto più di noi. La gente a quei tempi metteva gli esattori delle tasse nella stessa categoria degli assassini e dei ladri, e probabilmente non erano molto lontani da questo. Ladri di sicuro, ed era estremamente raro trovare un esattore onesto. Erano notoriamente dei corrotti. È stato trovato un monumento, anzi hanno trovato degli scritti che parlano di un monumento, dedicato ad un certo uomo che si era distinto per essere stato un esattore onesto. Forse l'unico nell'impero romano, tanto che gli hanno fatto un monumento. Quest'uomo era un esattore onesto. Ma questa era davvero una rarità, e i giudei consideravano gli esattori anche dei collaborazionisti, dei venduti, perché lavoravano per conto del governo romano, e avevano fatto una legge che diceva che un esattore non poteva entrare nella sinagoga. Voglio dire, era un peccatore della peggior specie, non poteva assolutamente mettere piede dentro la sinagoga. Era la stessa stregua di ladri e assassini. Non gli era permesso adorare Dio nella sinagoga. Ora qui c'è un esattore delle tasse, di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte. E Gesù gli disse, seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto, naturalmente poteva permetterselo, in casa sua. E una grande folla di pubblicani ed altri erano a tavola con loro. Lui invita tutti i suoi amici esattori, perché vengano a sentire Gesù. Tutti i pubblicani, eccetera, li invita, e Gesù si siede a tavola con tutti questi uomini. È interessante come quando una persona giunge ad avere una vera relazione con Gesù Cristo, la prima cosa che fa è parlarne con i suoi amici. E gli unici amici che ha quest'uomo sono dei pubblicani. Così quando riunisce insieme tutti i suoi amici, è obbligato a riunire insieme dei pubblicani. Loro avevano comunione solo l'uno con l'altro. Nessun altro avrebbe voluto stare con loro. E così raduna tutti questi esattori, e gli scribi e i farisei iniziano a mormorare per questo, e vanno dai discepoli di Gesù e dicono, «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Vedete, un fariseo, se passava vicino ad un esattore delle tasse, si stringeva forte la veste, se la teneva ben attaccata addosso, perché non voleva che in qualche modo sfiorasse un pubblicano, perché sarebbe diventato impuro». E se capitava doveva andare a casa, farsi un bagno, cambiarsi, lavarsi i vestiti, e non poteva entrare nella sinagoga per un giorno, perché era impuro, perché la sua veste aveva toccato un pubblicano. Ora qui c'è Gesù che mangia con loro. Questo è ancora peggio nella loro mente, perché quando tu mangi con qualcuno, tocchi lo stesso pane, e mangi il pane che ha toccato quella persona. Com'è che state mangiando con questi pubblicani e questi peccatori? Mangiare insieme significava identificarsi l'uno con l'altro, in modo molto intimo. E Gesù, loro hanno mormorato contro i discepoli, e Gesù rispondendo disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori». Gesù va e li incontra dove si trovano, va nel loro territorio. Lui ministra ai malati, a quelli che sono malati spiritualmente. Credo che spesso nella Chiesa iniziamo a rendere le nostre comunità una sorta di ospedali sterilizzati, e creiamo un ambiente sterile, per cui se entra un peccatore si sente fortemente a disagio, perché noi ce ne stiamo seduti qui nelle nostre vesti sterili di giusti. In Inghilterra c'è un nostro caro amico, Jim, che è pastore di una chiesa affiliata con Calvary Chapel, nella parte settentrionale, vicino Manchester. E il ministero di Jim è nei pub. Lui scende nei pub 3 o 4 volte a settimana, ha un ministero fantastico nei pub, ed è lì a testimoniare alla gente che è lì per ubriacarsi, ed è un testimone eccezionale di Cristo. Certo riceve un sacco di critiche dagli altri ministri della città, perché passa così tanto tempo nei pub, ma sta seguendo l'esempio del Signore, sta andando dove si trova la gente per raggiungerla e per tirarla fuori da lì. Allora essi gli dissero, perché i discepoli di Giovanni e anche quelli dei farisei digiunano spesso e fanno preghiere, mentre i tuoi mangiano e bevono? Ed egli disse loro, potete voi far digiunare gli amici dello sposo, mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. A quei tempi, quando due si sposavano, si faceva una festa di 2 settimane, una settimana prima e una settimana dopo. La settimana prima Venivano tutti e si faceva questa grande festa di una settimana. Poi c'era il matrimonio e la consumazione del matrimonio. E poi la casa rimaneva aperta per una settimana e festeggiavano per un'altra settimana. E la sposa e lo sposo erano gli ospiti della festa per quest'altra settimana. E i loro amici più speciali erano invitati per festeggiare con loro per tutta la settimana. Ora la loro vita era molto difficile. E questo era probabilmente l'unico momento della loro vita in cui avevano una settimana di vacanza, dove non dovevano fare assolutamente niente, perché dovevano sempre lavorare duramente. E così era quella settimana della loro vita in cui era davvero festa, ora che erano sposati. Poi dopo era tutto un lavorare e faticare, così era la vita a quei tempi. Ora questi amici speciali che erano invitati a festeggiare in quella settimana, insieme a loro, erano chiamati gli amici dello sposo. Letteralmente qui si fa riferimento alla stanza nuziale, dove venivano invitati solo gli amici più intimi. E così Gesù chiama i suoi discepoli amici dello sposo, o gli amici più intimi. Lo sposo è con loro, e loro sono qui a festeggiare. Siamo tutti qui a godere e a festeggiare il fatto che io sono con loro. Ora, quando andrò via, allora sarà tempo per loro di digiunare. Ma fintanto che lo sposo è con loro, non devono digiunare, devono solo godere della presenza dello sposo. Inoltre disse loro una parabola. Nessuno cuce un pezzo di vestito nuovo su un vestito vecchio, altrimenti strappa anche il nuovo, e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Ora non avevano abiti sanforizzati a quei tempi. Così se prendevi una toppa nuova e la cucivi su un vestito vecchio, la prima volta che lo lavavi, la nuova toppa, non essendo stata trattata prima, si ritirava. Naturalmente il vecchio vestito era stato lavato già tante volte, che ormai non si restringeva più. Ma se mettevi un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio, il pezzo nuovo, non appena lo lavavi, si ritirava e lo strappo si faceva peggiore. Così Gesù dice, è semplicemente qualcosa che non si fa. Non si mette una toppa nuova su un vestito vecchio. Non farebbe altro che strapparlo ancora di più. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi. Ora, quando versavano il vino nuovo negli otri, c'era una reazione chimica che creava un gas. Così se versavi del vino nuovo in otri vecchi, questo iniziava subito a fermentare, si formava questo gas, e i vecchi otri, naturalmente, erano ormai irrigiditi, perché vecchi, ed essendo irrigiditi, il gas che si formava li rompeva, e così non si metteva il vino nuovo in otri vecchi, ma si metteva in otri nuovi, che erano ancora morbidi e flessibili, il gas si sviluppava, ma questi si espandevano insieme al gas, grazie alla flessibilità della pelle, gli otri erano fatti di pelle. E così Gesù, voi non prendete il vino nuovo e lo mettete in otri vecchi, scoppierebbero, ma bisogna mettere il vino nuovo in otri nuovi, così tutti e due si conservano. Nessuno poi, avendo bevuto del vino vecchio, ne vuole subito del nuovo, perché egli dice il vecchio è migliore. Ora sta parlando del vecchio sistema religioso con il quale si sta scontrando. Lui sta portando una nuova ventata nella scena religiosa, che è diventata così indigesta, che nessuno riusciva più a sopportarla. Ora, invece di venire a riformare questo sistema, mettendo una pezza nuova su un vestito vecchio, o mettendo vino nuovo in otri vecchi, lui sta preparando un otre completamente nuovo per questa nuova opera di Dio. Ora quelli che sono abituati ai vecchi modi tradizionali si arrabbiano sempre quando si presenta qualcosa di nuovo. Dicono, oh, il vecchio è meglio. E vediamo questo molto spesso. Nuove idee, nuovi pensieri vengono subito rifiutati. La gente si fa prendere dai suoi vecchi modi tradizionali e si arrabbia se si presenta qualcosa di nuovo. Beh, i vecchi otri potrebbero esplodere. Chuck 1:1, beati i flessibili, perché non saranno rotti. Che Dio ci mantenga flessibili. Crescendo e invecchiando, so bene che la tendenza è quella di irrigidirti nelle tue abitudini. E prego Dio non farmi invecchiare in questo. Aiutami a rimanere sempre aperto a quello che tu vuoi fare. Ho osservato nella storia della Chiesa quante volte, quando Dio voleva fare un'opera nuova, fresca, sulla terra, ha dovuto andare al di fuori dei sistemi organizzati, perché i vecchi otri non potevano sostenere il vino nuovo. E così vediamo questa fresca, gloriosa opera di Dio qui, ma Lui ha dovuto creare un nuovo otre per poterlo fare. E quelli che vengono da vecchi sistemi sono spesso scioccati e sconvolti davanti a quello che vedono, ragazzi che siedono sul pavimento, e non riescono a comprendere quello che Dio sta facendo, perché questo non segue la nostra struttura, non rientra nel nostro modello, eppure Dio prepara dei nuovi otri per il suo nuovo vino. Ora avvenne in un giorno di sabato. Ora sta per affrontare un paio di casi relativi al sabato. Abbiamo già conosciuto i farisei. Ora inizieranno a comparire spesso per cercare qualche colpa in Gesù e condannarlo per quello che sta facendo. Lo hanno condannato per il fatto di mangiare con i pubblicani. Lui naturalmente ha risposto alla loro condanna dicendo: «Ehi, voi appartenete ai vecchi otri e quindi non proverò nemmeno a darvi il nuovo vino. Stiamo creando semplicemente un nuovo sistema qui». E ora Luca parla di un paio di esperienze fatte in due sabati diversi, quando Gesù ha a che fare con i farisei. Ora avvenne in un giorno di sabato, dopo il grande sabato. Questo è un modo interessante di datare. Non sappiamo quando sia stato il primo sabato. Ma il secondo sabato dopo il grande sabato avvenne che egli camminava attraverso i campi di grano, e i suoi discepoli coglievano delle spighe e le mangiavano, sfregandole con le mani. Ora intorno alla fine di maggio, quando il grano diventa castano e inizia a seccarsi, se andate nell'area della Galilea, è fantastico, è chiamata il granaio di Israele, perché lì coltivano il grano e cresce molto bene. Il grano invernale cresce in modo magnifico laggiù. E così puoi prendere questo grano, strofinarlo nelle mani, e poi apri le mani e le tieni in questa maniera, ci soffi sopra, facendo volare via la pula, e poi puoi mangiare il grano. E fa molto bene. Quando lo mastichi forma come una gomma, e puoi continuare a masticare questa gomma per tutto il giorno, o puoi ingoiarla. Ma fa molto bene mangiare il grano crudo, fresco. E quando sono in Israele, in questo periodo dell'anno, amo andare per i campi e prendere il grano e fare come i discepoli, sfregarlo nelle mani, soffiare via la pula e mangiarlo. E fa così bene, è così salutare. Ora questo era perfettamente legale per la legge. Se avevi fame, potevi entrare in un campo e mangiare tutto quello di cui avevi bisogno per sfamarti, ma non potevi portare niente fuori dal campo. Non potevi portarti una falce e iniziare a mietere il campo del tuo vicino, ma potevi mangiare tutto quello che volevi nel campo. Quindi era legale per i discepoli andare e prendere questo grano, sfregarlo con le mani, eccetera, ma non in giorno di sabato, perché non potevi preparare del cibo di sabato, né potevi portare pesi, e il peso del grano costituiva un portare pesi. E così iniziano ad accusare i discepoli e Gesù. E alcuni dei farisei dissero loro: «Perché fate ciò che non è lecito fare nei giorni di sabato?» Ma Gesù rispondendo disse loro: «Non avete voi letto ciò che fece Davide quando ebbe fame, egli e quelli che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio, prese i pani della presentazione, e ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, sebbene non fosse lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. Davide sta scappando da Saul, ha con sé i suoi uomini, arrivano alla casa di Dio, e Davide chiede al sacerdote se c'è qualcosa da mangiare, e lui: non ho niente. E Davide: allora prendo questi pani della presentazione». Ora non era lecito per nessuno mangiare questi pani, se non per il sacerdote. C'erano 12 filoni di pane che mettevano sulla tavola davanti al Signore, che rappresentavano le 12 tribù di Israele e la presenza di Dio tra le 12 tribù, e li lasciavano lì sulla tavola per 7 giorni, e poi il sacerdote li mangiava. E così viene Davide, ha fame, i suoi uomini hanno fame, e il sacerdote dice: «Non ho niente da mangiare», e Davide dice: «Va bene, prendo i pani della presentazione», e così prende il pane e lo mangia, e lo dà ai suoi uomini. Non era lecito farlo. Eppure il bisogno umano trascendeva la legge, il bisogno umano. Ora i discepoli hanno un bisogno umano, hanno fame quando passano per i campi, così fanno